buonasera a tutti, bellissima questa sala piena, a me l'onore, uno troppo vero? A me l'onore e il piacere di salutarvi, di ringraziarvi tutti, grazie prima di tutto al Comune di Canale che ci ospita in questa sala che noi amiamo riempire spesso con manifestazioni di vario genere. Ringrazio i bambini, gli alunni di classe, di tutte le classi che sono presenti, mamme, nonne, zie, nipoti. E stasera ripercorriamo un momento difficile della storia. Abbiamo provato a ricostruire un po' la cronologia, partendo da come nasce il ghetto e poi altre cose che vediamo man mano. Le immagini ci aiutano, ci aiutano le musiche di questi tre splendidi ragazzi che ringraziamo. Noi siamo il gruppo Arcobaleno di Voci e ci dilettiamo prima di tutto a leggere per conto nostro, e quando riusciamo a leggere per qualcun altro o per noi diventa ancora più importante e più bello. Quindi niente, il momento della memoria, la giornata che si ricorda ogni anno appunto il 27 di gennaio, che parte dal 5 settembre quando con un regio decreto insegnanti che erano ebrei, venivano mandati fuori dalla scuola, alunni ebraici non potevano entrare nella scuola, e da lì tutto una succedersi di cose che conosciamo e che stasera siamo qua per riflettere. Lo sappiamo che non c'è stato solo questo sterminio degli ebrei, ma anche dei portatori di etica, degli omosessuali, dei diversi, e sappiamo che anche in Italia c'erano dei campi di concentramento, anche se se ne parla di meno. Sappiamo purtroppo che anche oggi i focolai di guerra ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, ma noi stasera, in questo nostro piccolo, ci occupiamo di questo. Quindi, Arcobaleno di Voci è con voi questa sera, grazie a tutti per la partecipazione.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche dopo gli accadimenti che ricorderemo questa sera, approvò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questo il preambolo. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo. Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione. Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni. Considerato che i popoli delle nazioni hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire in cooperazione con le Nazioni Unite il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa dichiarazione, si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà, e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto, tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Quando tutto ebbe inizio. La Prima Guerra Mondiale è appena terminata. Da quando esiste l'umanità è stata in assoluto la guerra più spietata e dolorosa. Si sono scontrate tutte le potenze europee. In ogni nazione si percepisce un profondo senso di dolore e pessimismo. In questo clima di profondo sconforto, 44 stati si riuniscono nel 1919 a Versailles per decidere i patti di pace, ed è in questa occasione che la Germania viene identificata come la principale causa dello scoppio della guerra. Dovrà quindi, d'ora in poi, pagare ingenti somme di denaro agli altri stati. Nella città di Weimar il governo tedesco si riunisce stabilendo che la nazione sarà uno Stato democratico in cui il popolo potrà affidarsi al Parlamento e non più al re. Anche la Germania è ridotta alla miseria più totale. Città distrutte dai bombardamenti, feriti e mutilati di guerra, un alto tasso di disoccupazione e un'inflazione esorbitante riducono la gente a spostarsi tra le macerie dei bombardamenti con carriole piene di soldi, per comprare soltanto una pagnotta o un po' di burro. Il marco, infatti, la moneta tedesca, non ha più alcun valore. Anno dopo anno, nonostante ciò, la Germania riesce ad avere un'ottima ripresa, fortificando l'economia e ritornando ad essere uno Stato organizzato ed efficiente. Ma non è certo un'aria spensierata e leggera quella che si percepisce in questa nazione, sempre più chiusa in se stessa e sempre più determinata a prendersi una rivincita. La voglia di lasciarsi il passato alle spalle e di proseguire in un futuro in cui nuove tecnologie e scoperte scientifiche si fanno avanti, viene amalgamato al desiderio ancor più forte di presentarsi al mondo come un grande, potente, efficiente Stato in cui soltanto i tedeschi di sangue puro possano vantare la propria nazionalità. Adolf Hitler si presentò come la guida che, con energica determinazione, avrebbe garantito tutto ciò ai tedeschi e, inoltre, avrebbe portato la Germania alla supremazia assoluta sugli altri popoli. Nel 1933, la Germania cessa di essere una repubblica, diventando una dittatura.
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Thank you.
siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene sera. Perché la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze e le brucia, la storia da torto da ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché la gente che fa la storia? Quando si tratta di scegliere dove andare, e la ritrova tutti con gli occhi aperti, che sa benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri, e quelli che non sanno nemmeno parlare. Perché per questo la storia è da brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi, siamo padri e figli, siamo noi, bella ciao, che cambiamo. La storia non la nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano.
Il cosiddetto quartiere ebraico. Ma qual è dunque la sostanziale differenza tra quartiere ebraico e ghetto vero e proprio? Il primo ghetto della storia, che darà poi il nome a tutti i ghetti successivi, nasce a Venezia nel 1516 ed era una zona chiusa, delimitata da cancelli sorvegliati che di notte venivano chiusi dall'esterno. Era un luogo di segregazione, marcava le distanze, escludeva, imprigionava. Nei secoli successivi, a poco però, i ghetti scomparvero. Ma la Germania nazista ripristinò il sistema dei ghetti. Nelle città occupate dai tedeschi, gli ebrei furono concentrati in alcune zone cinte da mura e sorvegliate da guardie armate, privati dei loro beni, del cibo, e sfruttati con lavori di bassa manovalanza, lasciati vivere in precarie condizioni igieniche, senza acqua corrente ed elettricità. I ghetti nazisti erano prigioni a cielo aperto, in cui venivano ammassate e ridotte alla fame decine o addirittura centinaia di migliaia di persone, come nel ghetto di Varsavia. Furono la prima tappa verso quella che fu definita la soluzione finale, ovvero la deportazione e lo sterminio sistematico nei campi di concentramento del popolo ebraico, che iniziò nella primavera del 1942.
Non ho dimenticato, ma abbiamo Nicolò alle nostre spalle, il nostro tecnico, da ringraziare e da ricordare che questa serata si è realizzata grazie alla collaborazione tra le tre biblioteche della Valle del Pioice e della Biblioteca di Avere. Uri Orlev, uno scrittore tedesco, il più grande scrittore israeliano per ragazzi. La storia che scrive, da qui un breve tratto, si chiama Gioco di Sabbia e racconta come un ragazzo ebreo attraverso l'Olocausto diventa scrittore. Ma non è un racconto di disperazione, di sentimentalismo. Lui ha vissuto come un bambino qualsiasi, con coraggio, con straordinaria forza, che può solo l'infanzia può dare. In quella cantina inventammo due giochi. Uno era ammazzare le pulci. Non c'era elettricità. E dalla piccola finestra con le inferriate subito sotto il soffitto entrava solo quel poco di luce che filtrava attraverso la pianta di lamponi che la copriva dall'esterno. Avevamo un letto solo ma grande, foderato di paglia e sopra la paglia delle coperte leggere. Su di una ci stendevamo, con le altre ci coprivamo. Ogni sera ci davano una candela e al calare del buio l'accendevamo. Ci stendevamo sul letto e aspettavamo che la coperta sotto di noi si riscaldasse, perché allora arrivavano le pulci. E quando cominciavano a morderci, saltavamo di scatto e ci mettevamo a cacciarle alla luce della candela. Sapevamo come si fa a dare la caccia alle pulci. La zia Stefa ci aveva raccontato una volta come faceva papà da soldato durante la prima guerra mondiale. Il trucco sta nel bagnarsi due dita prima di cacciare quegli insetti, che sono molto forti e non si lasciano schiacciare. Sono anche i migliori saltatori del mondo in rapporto alle loro dimensioni. Ma le loro esili zampette si appiccicano l'una all'altra se le si bagna e allora non riescono più né a saltare né a scappare. Zia Stefa ci raccontò che papà si sedeva, si metteva davanti un bicchiere d'acqua, si arrotolava i calzini e i calzoni sulle caviglie e aspettava. Quando le pulci cominciavano a salire su per la gamba, le cacciava una per una con le dita bagnate e poi le affogava nel bicchiere. Noi invece ci bagnavamo le dita con la saliva e affondavamo le pulci nel sego sciolto della candela intorno allo stoppino. Non bruciavamo mica le pulci. Quando restava soltanto un mozzicone di candela, era tutto pieno di pulci affondate lì dentro o in basso, che sembravano semini di papavero. Facevamo infine ben attenzione a spegnere la candela prima che finisse e così avevamo una bella collezione di candele pulciate. L'altro gioco lo avevamo inventato nel ghetto. Uno di noi prendeva un dito dell'altro e ne premeva la punta contro la parte del proprio corpo e l'altro doveva indovinare di che parte del corpo si trattasse. Era proibito premere forte il dito per fargli perdere l'orientamento, ma l'altro, a sua volta, non poteva muoverlo da dove era stato messo. Poteva soltanto schiacciare, ma poco. Era lecito complicare, come ad esempio gonfiare la guancia perché l'altro pensasse che fosse la pancia, benché la guancia non fosse un buon punto, bastava premere un po' per far emettere l'aria. Una volta alla settimana ci era consentito di uscire dalla cantina per 2 o 3 ore la notte e ci davamo a corse pazze tra gli alberi, da una parte all'altra del parco buio. Quando eravamo esausti, ci arrampicavamo su un albero e restavamo seduti lì a guardare le luci tremolanti del villaggio e le stelle, ad ascoltare i suoni. I più belli erano le conversazioni tra i cani che abbaiavano da diverse distanze fino all'orizzonte, con tonalità differenti, come in una loro lingua segreta. Thank you.
Petr Ginz era un ragazzino, aveva 13 anni. È lui che ha scritto il diario di cui i nostri amici, le nostre amiche, leggeranno delle parti. Era un adolescente ebreo, viveva a Praga. Nel 2003 si stava preparando il decollo della navicella spaziale americana Columbia. A bordo c'era anche un pilota israeliano, la cui madre aveva vissuto gli orrori del campo di concentramento di Auschwitz, e lui volle portare nello spazio qualcosa che ricordasse la tragedia dell'Olocausto. Scelse un disegno, paesaggio lunare, fatto da un ragazzino, Petr Ginz, anche egli ucciso nelle camere a gas di Auschwitz. La missione spaziale purtroppo fallì e tutti i piloti morirono. Nell'occasione però si parlò di quel disegno, di Petr e della sua eccezionale personalità. Era un ragazzo molto sveglio, che aveva sogni e progetti. Nella sua vecchia casa di Praga avevano ritrovato molti dei suoi quaderni, pieni di articoli, romanzi, disegni, acquerelli. Dopo il disastro della Columbia, la sorella Eva riuscì a recuperare due quaderni, di quali Petr, a 13 anni, nel febbraio 1941, aveva cominciato a scrivere il diario e aveva continuato fino all'agosto 1942, quando venne deportato a Terezin. In questi diari non descrive ancora i campi di concentramento, ma racconta con naturalezza ciò che vede attorno a sé. Vengono prelevati progressivamente vicini, parenti, insegnanti, senza che nessuno dei deportati, né di coloro che rimanevano, presagisse che cosa sarebbe avvenuto in seguito. Parla della sua vita, che si svolge in una situazione sempre più difficile, ma regolare e senza sconvolgimenti. La gente non capisce. Quelli che partono non sanno dove andranno, non sanno che le loro valigie preparate con tanta cura sono caricate su un vagone speciale e non le vedranno mai più. Non immaginano che moriranno in una camera a gas e poi verranno bruciati. Nell'ultima pagina del diario, domenica 9 agosto 1942, Petr scrive: di mattina a casa, poi più nulla. Rimane 2 anni a Terezin e qui completa il racconto della sua deportazione.
Il 22 settembre 1942, di mattina uscì di casa, come sempre, alle 7 per andare al lavoro nell'officina di riparazione delle macchine da scrivere. Il capo, il signor Luc, da me chiamato Lupo, era già lì. Mi mandò a controllare le macchine di un ufficio. Mentre ero lì, suonò il telefono. Era l'officina e mi dissero che dovevo tornare immediatamente. Mi meravigliai alquanto, perché di solito ero io a chiamare loro e non loro me. Non chiesi comunque spiegazioni. Misi via le mie cose e andai in officina. Appena entrai, Lupo mi disse con calma: ci sei anche tu, non prendertela. Appena Lupo ebbe finito di dirmi questa memorabile frase, mantenne stranamente la calma. Dissi loro addio, nel caso in cui non ci saremmo più visti. Dall'espressione che avevano, si capiva che gli dispiaceva per davvero. Andai dunque a casa. Lungo il tragitto, cercai di incamerare il più possibile il rumore delle strade, che sicuramente non avrei più sentito per un bel po'. Arrivai a casa. Lungo la strada nascosi la stella, perché nessuno vedesse che nel nostro condominio abitavano ancora degli ebrei. Fino al terzo piano c'erano solo uffici. Al quarto piano abitavano i Koner. 3 mesi prima erano stati deportati in Polonia. I Mountner erano stati deportati a Terezin. Gli Ich, ariani, dipendenti delle ferrovie, e noi. Eravamo protetti dalla deportazione perché l'appartamento era registrato a nome della mamma. Finalmente arrivai a casa nostra, bussai alla porta. «Chi è?» si udì la voce della mamma da dentro. «Io!» La mamma aprì la porta e si meravigliò che fossi di ritorno così presto. Mammina, non spaventarti, ci sono anch'io nella lista dei deportati. La mamma era fuori di sé, cominciò a piangere, non sapeva che cosa fare. Io la consolavo. Dovevo essere alle 6 di sera al palazzo della fiera. C'era una grande baraonda, si facevano i bagagli e arrivarono alcune donne ad aiutarci. Dopo pranzo mi venne ordinato di scegliere le cose che volevo portare con me. Presi una riserva di carta, del linoleum e le cornici per tagliarlo, il romanzo incompleto che avrei voluto finire a Terezina, della pelle sottile per rilegare i quaderni e alcuni colori ad acquerello rotti. Misi queste cose nella mia valigia e vi confesso che temevo più per la loro sorte che per tutto il resto. Papà mi diede le sue camicie di flanella, più calde, e il gilet imbottito. I suoi scarponi da sci e tutto il possibile. Per scherzo gli dissi che lui non poteva essere così sicuro di essere protetto. Erano protetti coloro che erano sposati con un'ariana o con un ariano e i loro figli fino a 14 anni. Comunque, noi eravamo già preparati al fatto che io sarei stato deportato. Tutto il pomeriggio trascorse nella confusione. La sera si avvicinava in fretta. Avevamo oscurato le finestre con delle coperte. La zia scucì le fodere delle maniche del mio cappotto e in ogni manica mise una banconota da 100 marchi. Gli ultimi preparativi furono febbrili. Misi in tasca dei panini col salame e altre cose da mangiare. Alle 8 di sera mi presentai. Andammo in tram fino alla fiera. Gli ebrei che dovevano essere deportati, infatti, ricevevano dalla comunità ebraica un documento che permetteva loro di viaggiare in tram. Con il nostro convoglio cominciavano le deportazioni dei figli di matrimoni misti. Giungemmo alla fiera che era buio. Papà mi salutò. Mi baciò diverse volte. Mi venne attribuito un nuovo numero, 446. Consegnai le mie valigie nella speranza ottimistica che l'avrei rivista ancora.
Petr arriva a Terezin nell'ottobre del 1942, a 14 anni, e vi rimane 2 anni. Dalle sue attività in quel campo si capisce che egli pensava che sarebbe ritornato nell'ambiente da cui era stato strappato. Incontra artisti, letterati e scienziati e ascolta avidamente le lezioni che si tenevano in segreto, severamente proibite dai tedeschi. A Terezin impara quante orribili cose possano accadere nella storia dell'umanità, ma questo non gli fa perdere la fiducia nel futuro, come testimonia questo brano, tratto da un suo articolo.
Ci hanno ingiustamente strappati dal terreno fertile del lavoro, della gioia, della cultura, di cui doveva essere nutrita la nostra giovinezza. Facendo ciò, perseguono un unico obiettivo, distruggerci. Non fisicamente, ma psicologicamente e moralmente. Ci riusciranno? Mai. Privati delle fonti culturali, ne creeremo di nuove. Separati dalle sorgenti della nostra felicità, ci creeremo una nuova vita che smetterà di gioia.
Petr aveva fondato una rivista nella quale pubblicava racconti, poesie e riflessioni che esprimevano fede e speranza in tempi migliori. Il 28 settembre 1944, Petr, numero 2392, 16 anni, sale sul vagone del treno che lo porterà alla camera gas ad Auschwitz e quindi alla fossa comune.